Felice serata a tutti dai microfoni di Radio Raffaella 1. Siamo all'appuntamento del martedì sera con Radio Free Europe, che si occupa sia di musica che di argomenti di attualità. Lo abbiamo fatto martedì scorso parlando di scuola con Erika Picariello, dirigente scolastico nonché dirigente della FLCCGL Avellino. Lo faremo stasera parlando di un evento importante che è avvenuto qui a Montoro qualche settimana fa, cioè la costituzione del comitato per il no al referendum costituzionale, ossia al cosiddetto disegno di legge Renzi-Boschi. E presenterò mano a mano gli vari ospiti che fanno parte del comitato e anche qualche voce che non fa parte invece del comitato del no, anche per instaurare una giusta dialettica e un dialogo, se possibile, costruttivo. In breve, dicevo, il 4 febbraio, intanto saluto alla regia come sempre l'ottimo Raffaele Ingino che ci fa compagnia, e dicevo, il 4 febbraio un gruppo di cittadini spontaneamente si è riunito nella biblioteca di San Bartolomeo di Montoro e ha dato vita anche a Montoro, come sta avvenendo in tante città italiane, in tanti capoluoghi di provincia e anche in centri minori, ai comitati per il no alla riforma costituzionale. Stiamo parlando ovviamente di quel famoso disegno di legge Boschi, che ha avuto già 3 letture alla Camera, quindi manca l'ultima, la quarta, perché come sapete la Costituzione prevede una procedura cosiddetta rafforzata per le modifiche costituzionali, quindi prevede una doppia lettura sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. Dopodiché, se come è già avvenuto non si raggiungono i 2/3 dei votanti a favore, il disegno di legge sarà sottoposto, quindi questo già sicuramente lo sarà, al vaglio dell'elettorato, quindi con il referendum confermativo. Referendum confermativo che, ricordo, non prevede un quorum, ma basta la maggioranza dei votanti nell'un senso o nell'altro. Questo che significa? Significa che praticamente se si prevede intorno ad aprile-maggio la quarta lettura definitiva da parte della Camera, perché il Senato ha già esaminato 2 volte il disegno di legge, prevedibilmente già forse ottobre-novembre si potrebbe votare appunto per il referendum confermativo. Che cosa prevede questo disegno di legge, che ovviamente è molto complesso e molto lungo, è difficile un po' da spiegare in breve, cerchiamo di essere sintetici il più possibile per quanto l'argomento meriterebbe ovviamente approfondimenti, però qui presentiamo giusto il comitato, i suoi scopi, e quindi chiaramente poi ci saranno sia qui in radio che in altri posti spazi e diciamo dibatti per approfondire la cosa e quindi per illustrare se possibile i cittadini che saranno chiamati a questo importante appuntamento, perché parliamo di un disegno di legge corposo che prevede 41 articoli, di cui alcuni anche lunghi, molto lunghi, anzi troppo lunghi direi per un disegno, per una legge di tipo costituzionale che dovrebbe invece legiferare per principi generali e non come un qualsiasi decreto mille proroghe. Ovviamente onestà intellettuale mi spinge a dire che io, essendo uno dei membri del comitato fondatore, ovviamente sono per il no alla questa riforma, quindi lo dico per trasparenza ovviamente per chi ascolta, e cercheremo questa sera di spiegare le ragioni in sintesi. Dicevo, questo disegno di legge prevede la modifica di ben 38 articoli, se non vado errato, della Costituzione della Repubblica Italiana, cioè una modifica costituzionale che mai si era vista in 70 anni di storia della Costituzione repubblicana, che vi ricordo entrò in vigore il 1 gennaio 1948. E quali sono le principali novità? Prima di questo però vorrei partire un po' sul metodo, che secondo me è importante, poi che il metodo a volte è anche sostanza, la forma, come si dice, è anche sostanza. Perché l'anomalia, a mio avviso, ovviamente, come per tutti i sostenitori del no e anche quelli costituzionalisti che hanno fondato il Comitato del No a livello nazionale, a cui noi abbiamo aderito qui a livello locale, dicono una cosa secondo me importante, e cioè che questo Parlamento non ha ricevuto democraticamente un mandato costituente da parte dell'elettorato. Se noi pensiamo che la Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata nel 46-47, dopo che una commissione costituente aveva lavorato con l'approvazione quasi unanime delle forze del Parlamento e che allora rappresentavano più del 90% dell'elettorato, vista l'alta affluenza alle urne del periodo, allora noi praticamente stiamo parlando di mettere mano a qualcosa, a un disegno, a una costruzione su cui è fondata la nostra democrazia, che ha avuto praticamente il consenso quasi unanime dei cittadini italiani. Quindi partiamo da questo presupposto. Ora, se noi invece parliamo dell'attuale Parlamento che è stato dichiarato eletto con una legge, è stato eletto anzi con una legge dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 1 del 2014, perché eletta sulla base del famoso Porcellum, se ricordate, quindi una legge che prevedeva un grosso premio di maggioranza, nessuno sbarramento e tutti gli eletti scelti praticamente dalle segreterie dei partiti. Ebbene, questa legge, questo Parlamento dichiarato incostituzionale è stato lasciato in vita soltanto per un principio molto semplice, che è un principio fondamentale, che è quello della continuità degli organi costituzionali. Che significa? Che basandosi su due norme della Costituzione, vale a dire quella che prevede la riconvocazione delle Camere, anche se sciolte, per la conversione dei decreti legge, e l'altro caso che quindi prevede invece che le Camere restino in carica finché non vengono elette le nuove, sulla base di queste due norme costituzionali la Corte ha desunto, così in questa come in precedenti sentenze, un principio generale di continuità, quindi dello Stato, perché ovviamente non può esserci uno Stato senza i suoi organi costituzionali, pena la possibilità di caos e di altri problemi ovviamente enormi che potrebbero avere conseguenze imprevedibili. Però in entrambi i casi questo principio è ovviamente temporaneo, nel senso che le Camere, per queste due norme citate, restano in carica per il tempo necessario per adempiere a quei doveri fondamentali, appunto, che garantiscono la continuità dello Stato. Fin qui ci siamo. Ora, se invece la Camera così eletta, il Parlamento così eletto, si autodefinisce addirittura costituente, non invece provvede ad approvare giusto in tempo una nuova legge elettorale, possibilmente in conformità alla sentenza numero 1 e non in difformità come ha fatto con il cosiddetto Italicum, che pure a breve, questo magari ne parleremo dopo, sarà sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale perché, diciamo, come dire, ha un grosso fumus di incostituzionalità alla sua base. Ecco che noi abbiamo un quadro di un pasticcio, ma di un pasticcio grosso, perché rischiamo di far saltare un'architettura costituzionale con un Parlamento, oltretutto con una votazione neanche di una maggioranza politica, ma di una maggioranza trasversale, frutto di passaggi di casacca veramente al limite della decenza, se anche oltre il limite della decenza. Ecco, noi abbiamo un quadro veramente inquietante. Questo per dire il quadro in cui questa riforma sta partorendo da questo Parlamento. Cosa prevede in breve questa legge elettorale? Gli aspetti principali, come sapete, uno dei principali è la sostituzione di un Senato elettivo con un Senato di secondo turno, diciamo, attraverso un'elezione di delegati dei consigli regionali. Per la precisione sono 100 senatori, di cui 5 verranno nominati dal Presidente della Repubblica, resteranno in carica soltanto per il settennato della presidenza che li ha nominati e non a vita come avviene attualmente. Intanto salutiamo gli altri ospiti che si stanno accomodando, saluto i membri del Comitato del No che sono qui con me, Gerardo De Maio, Carmine De Maio, Niccolò Parente, l'Avvocato Giardino De Piano, Francesco Albano e abbiamo poi anche ospite un membro per il Sì che farà un po' da contraltare, che è Leandro Faggiano, che pure salutiamo, segretario dei Giovani Democratici di Montoro. Io proseguo, intanto poi ovviamente passerò la parola a tutti voi. Quindi diciamo l'aspetto principale, dicevo, è il Senato non elettivo. Poi c'è l'abolizione del CNEL, che è un organo che sostanzialmente era già di fatto pressoché inoperativo, e ci sono poi altre norme che prevedono definitivamente la soppressione delle province, perché qui è bene dire anche un'altra cosa: questo referendum, noi anticipiamo un po' le ragioni, quelle che potrebbero essere le ragioni dei sostenitori del sì, per poi ovviamente cercare di confutarle, viene presentato nel suo involucro come un qualcosa che dovrebbe colpire gli sprechi negli organi istituzionali, dovrebbe ridurre il numero dei parlamentari, senza dire che abolisce il voto democratico, e quindi si presenta, infatti se noi leggiamo il titolo di questa legge, disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Dicevo, al di là di questo involucro, poi vedremo meglio, in effetti non è proprio così. Un'altra cosa importante: questa legge fa saltare definitivamente la cosiddetta concorrenza ripartita Stato-Regioni, nel senso che mentre a ordinamento vigente ci sono delle materie in cui sono riservate alle regioni, per cui alla Camera, al Parlamento spetta soltanto la legislazione in tema di principio, mentre poi la normativa di dettaglio spetta alle regioni, pena diciamo il deragliamento delle Camere nelle competenze regionali. Questa distinzione salta, nel senso che il Parlamento centrale, quindi in barba a tanti anni di cui si è parlato di federalismo, di decentramento, quindi di centri democratici plurali, salta un po' tutto con la cosiddetta clausola dell'interesse superiore dello Stato centrale, che voglio ricordare così, giusto per non essere polemico, comunque per essere precisi, è quella tipica clausola degli stati autoritari. Nelle repubbliche popolari dell'est, negli stati delle dittature sudamericane, in tutti gli stati autoritari, si prevede una clausola che praticamente, quando l'interesse dello Stato viene reputato messo in discussione, quindi non quando viene messo in discussione diciamo effettivamente, ma solo a discrezione del potere di turno, ogni cosa può essere fermata e quindi avocato il potere centrale al Parlamento e quindi allo Stato centrale. Io mi fermerei qui, anche perché non vorrei essere troppo lungo, perché poi sentire sempre la stessa voce per parecchio tempo rischia di un po' di annoiare anche gli ascoltatori. E, poi avremo qualche stacchetto musicale con la pubblicità. Intanto passerei la parola a chi vuole appunto. Un'altra cosa importante in questo comitato che si è formato il 4 febbraio, la cosa importante e anche positiva è che hanno aderito, e anche qui stasera sono presenti, cittadini appartenenti alle più varie esperienze politiche. Quindi è importante, perché è un discorso che va al di là dell'appartenenza partitica o di bandiera, ma riguarda il nostro essere cittadini italiani che vogliono discutere, vogliono opporsi a un disegno che noi riteniamo autoritario, antidemocratico e, se vogliamo, anche pasticciato, anche nella forma tecnica in cui è stato analizzato. Ok, vabbè, spieghiamo meglio. mi arriva un messaggio che poi spiegheremo meglio dopo. Va bene, passerei la linea. Qua siamo democraticamente. Chi vuol prendere la parola? Io faccio solo da.
Mi trovo ancora per poco.
Perché ripeto, qui mi trovo un po' in conflitto di interessi. Io l'ho detto, mi sono già schierato, ho detto che io sono per sì, però essendo anche conduttore, non vorrei fare canta, porta la croce e canta in processione. Quindi do democraticamente la parola. Chi vuole cominciare? Tu, Francesco, iniziare.
Buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Un intervento monotematico, preferirei ironizzare su questa cosa e ribaltare anche un po' l'aspetto semantico della vicenda. Noi non siamo contro la riforma, siamo a favore della democrazia. Sono loro che sono, sembra quasi che l'opposizione intellettualmente viva, ancora sotto la cenere in questo paese, debba rincorrere e debba sul piano della dialettica che c'è anche sui media nazionali essere rappresentato appunto come il gufo, un po' come il signor di Firenze un po' usa a definire chi lo contraddice. In realtà è l'esatto opposto, noi abbiamo affezione profonda verso il valore della democrazia e siamo ben tranquilli di...
Dobbiamo riapplicarci delle parole.
Sì, ma il problema è che ne preparano una al giorno, se una sopposta al giorno, e poi uno deve stare lì a rincorrere. Ma in realtà io personalmente mi sento fermo sui valori della democrazia e devo per forza intervenire, esprimendo il mio pensiero fin quando mi è concesso farlo, a difesa di questa cosa. Quindi io penso sia sotto attacco in realtà la rappresentatività, è qualcosa per cui i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno dato la vita. Cioè il fatto di poter scegliere, ad esempio, i propri rappresentanti. Quindi, poi mi piacerebbe anche porre un altro tipo di osservazione, ma il paese di cosa sta morendo, Sta morendo di questo oppure ha bisogno di altro? In realtà io la vedo brutalmente, nel mio pensiero generale è che queste persone abbiano colto soltanto il momento storico per rifilare questa castagna. Il momento in cui di crisi economica psicologicamente le masse sono più favorevoli a cedere sovranità in cambio di sicurezza con la scusante degli sprechi.
Spending review.
Poi ecco, il problema è sempre l'informazione, è sempre la semantica, sempre riportare a un discorso lessicalmente corretto le cose senza alcuna distorsione di tipo linguistico. Spending review non vuol dire assolutamente nulla.
Come quando si usano queste locuzioni inglesi, jobs act, spending review, ticket, per dire che
guarda, spread.
Spread si sfrutta la forbice che c'è tra l'immaginario collettivo e i problemi reali, e si introducono questi vocaboli di estrazione estera, diciamo, se non altro per rendere più autorevole un discorso. E questo è un'euristica dell'autorevolezza che sfrutta la ricercatezza dei termini semplicemente per non far capire nulla alla gente, per confondere l'economia con la finanza, la politica con l'antipolitica e la democrazia quasi come un lusso, come uno spreco da tagliare. In realtà è l'esatto opposto, no? Quello che andrebbe potenziato, cioè la cura per il male della democrazia è più democrazia, si dice.
Assolutamente, perché anche io accennai la serata in cui appunto ci incontrammo per costituire così in modo informale, anzi approfitto anche per cominciare a dire che abbiamo già una pagina Facebook a cui potete accedere, che ha già avuto tante adesioni, in cui pubblichiamo periodicamente interventi anche a livello nazionale, dibatti comunque in cui chiunque può intervenire per dire la sua. E il clima culturale appunto che tu accennavi, che trovo molto molto, come dire, un'osservazione molto molto calzante, è che qualche anno fa un discorso nessun Parlamento si sarebbe potuto permettere di affrontare, di colpire con 40 articoli della Costituzione, stravolgendo quello che è l'assetto, perché poi alla fine quello che cambia un po' con questa riforma, che cambierebbe la malaugurata ipotesi dovesse passare, è che si passa da una Repubblica parlamentare monista, come si suol dire, che poi è un sistema con tutti i suoi difetti, i suoi aggiustamenti che doveva avere nel corso degli anni, sicuramente, che magari a volte ha provocato lungaggini, ma anche questo non è un argomento che secondo me sia probante, prendendo in nome di un efficientismo che dovrebbe garantire una migliore governabilità, ma in effetti che garantisce un minore controllo dei governanti da parte dei governati. Questo forse è il punto di fondo su cui dovremmo approfondire e far arrivare alla gente, al di là anche dei problemi contingenti a cui tu giustamente accennavi, che giustamente io, se vado dal disoccupato, quello ma sai quanto se ne frega del Senato eletto o non eletto, tanto ti risponde anche magari anche alla giudice, ma noi già ci stanno espropriando in questi anni della democrazia, perché sostanzialmente c'è già una forzatura, esattamente, quindi questo è un problema serio, e quindi ripeto, da una Repubblica parlamentare si passa a qualcosa che è un ibrido, che non ha una sua rischia di far saltare tutto quel bilanciamento tra i famosi tre poteri dello Stato che prevedeva Montesquieu nell'Esprit de Loi, cioè quindi tra esecutivo, legislativo e giudiziario, quindi con tutti i controbilanciamenti dell'uno con l'altro, affinché nessuno prevalga sull'altro, perché benché ci sia un Parlamento, anche il Parlamento per il principio di legalità dovrebbe, se non è sottoposto alla legge, questo equilibrio salta in nome di un qualcosa che non è ben chiaro. Nicolò, volevi dire anche tu qualcosa?
Io mi riservavo di replicare, perché ho visto che ci sta.
No, mi diceva Leandro, il presidente, c'è stato un qui pro quo, diceva che voterà sì al referendum per le trivelle, quindi ho sbagliato io a presentare.
Poi...
quindi poi parliamo anche di questo, perché in tutto questo salutiamo Gerardino De Piano, che ringraziamo per la presenza. Noi siamo in una stagione referendaria praticamente in cui fioriscono referendum dappertutto. Ci sarà il no triv, il cosiddetto referendum contro le trivelle, su cui è già calato un silenzio di piombo, neanche tra un mese si voterà.
No, però pare che tutti vogliono votare sì.
Infatti, speriamo che sì. Il problema è che lì c'è il quorum, però.
Non si vedica, 26 milioni di sì.
Di sì, esatto. E quindi praticamente ci sarà, come già stato sollevato, probabilmente si arriverà a un referendum sul cosiddetto Italicum, che è un porcellum modificato leggermente, perché già alcune corti di appello hanno sollevato la questione di incostituzionalità ed è stato già accolto, per cui sarà rinviata alla Corte Costituzionale. E quindi è poi la madre di tutte le battaglie, come potremmo chiamare, che è questa, che è il referendum costituzionale. Quindi va bene. Leandro, allora chiarisci un po' la tua posizione. Tu sei rappresentante dei Giovani Democratici, quindi diciamo anche ti dico subito che nel comitato ci sono anche membri del tuo partito, anche che hanno qualche carica qui sul territorio. Quindi qual è la tua opinione su questo referendum, dopo che abbiamo fatto questa presentazione molto generale, se qualche aspetto in particolare ti colpisce?
Io innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori da posizione dei Giovani Democratici Provinciali, perché sono il responsabile dell'organizzazione provinciale dei Giovani Democratici. Stavamo discutendo in settimana del del referendum, questo non TRIV che accennavi tu, è quello costituzionale. Sul referendum costituzionale c'è una parte che è bilanciata, quella filogovernativa, i future dem, per essere più chiari, che sono sproporzionati verso il sì, e poi c'è l'area un po' più di sinistra del partito che si sta ragionando sul votare il no. Una delle cose che mi preme dire è che nel 1946, finita la Seconda Guerra Mondiale, i nostri padri costituenti hanno buttato il sangue per scrivere questa Costituzione, questi articoli di Costituzione. E quindi mi sembra come dare uno schiaffo a chi ha portato l'Italia ad essere una repubblica. E questo non è accettabile per me, e quindi secondo me fa bene il vostro comitato a promuovere il no contro il referendum costituzionale, se ci sarà, perché c'è ancora un'altra lettura in Senato da approvare. Speriamo che si vada al referendum, almeno c'è la possibilità alla Camera. E quindi speriamo che per almeno una volta siamo noi cittadini a decidere, visto che nemmeno questo governo l'abbiamo deciso noi. Quindi è l'altro punto su cui volevo riflettere insieme a voi, è il Senato non elettivo. Penso di non elettivo già abbiamo avuto abbastanza, quindi almeno il Senato elettivo lasciatecelo, almeno decidiamo noi chi e ci deve rappresentare.
È stato più coerente abolirlo direttamente, se si vuole veramente risparmiare, sì, tagliare questo punto, sì. Si crea meno confusione, perché abbiamo ben 7-8 procedimenti legislativi diversi, secondo se il Senato ha un potere paritario con la Camera, oppure se può o deve intervenire. Insomma, ancora i costituzionisti stanno decidendo quando valgono tra i 7 e i 10, minimo 7, massimo 10 procedimenti diversi, per dire come questa riforma non semplifica affatto il procedimento legislativo.
Poi l'abolizione definitiva, la soppressione definitiva delle province, penso che è un'altra cosa alquanto, cioè, posso definirla anticostituzionale al massimo, perché fa da filtro con la regione e i comuni. E appunto questo sono le cose su cui stiamo improntando il nostro discorso a livello provinciale dei Giovani Democratici.
Quindi c'è un dibattito abbastanza aperto, diciamo.
C'è abbastanza aperto tra...
Quindi c'è una componente che è orientata più verso il no, se ho capito bene.
La componente è quella di sinistra, perché come ben sai nel Partito Democratico abbiamo un milione di correnti, e la corrente...
Si rischia il raffreddore ogni ora.
La corrente è quella più vicina alla sinistra, per darti un riferimento a livello nazionale, Bersani-Cuperlo.
Però era interessante la prima definizione che hai dato, perché noi parlavamo di termini anglofoni e tu hai detto i future dem.
Future dem.
Non la conoscevo.
Infatti manco io la conoscevo.
È sfizioso.
Ammetto questo.
Future dem è la componente Big Bang giovanile, cioè l'area renziana dei Giovani Democratici. È quella che è più orientata verso il sì sulla riforma costituzionale. E quindi queste sono le mie considerazioni, quindi almeno il Senato, di eleggere da chi ci sentiamo rappresentati, penso che sia alla base.
Ed è questo uno dei punti più controversi, infatti, è più, diciamo, contestato.
Perché già di non elettivo abbiamo avuto il Porcellum, che è una legge elettorale fatta con i piedi, se posso dirlo. Quando con i listini bloccati si portava chi si voleva in Senato o in Camera. Quindi io
mi pare di capire che sei più per il no, quindi ci fa piacere.
Sì.
L'ex direttore della News e senatore, se non sbaglio, del PD, Corradino Minneo.
No, adesso è uscito,
poi è uscito, ha dichiarato di aver ricevuto una proposta, insomma, di dare 25.000 euro per essere messo in lista. Quindi questi diciamo sono gli effetti di una legge che il Porcello ci dava, Leandro,
che l'Italicum non
che però ha attraversato più legislature. Questo neppure va sottovalutato, nel senso che se era una porcheria, no? Uno appena aveva le mani libere, invece no.
Si è fatto comodo a parecchi.
E questo è l'effetto che abbiamo, è di avere praticamente un Parlamento illegittimo che cerca di legiferare.
Appunto, sì, infatti, diamo un attimo la parola a Brucida, ci sentiamo tra qualche minuto con il Comitato per il No al Referendum Costituzionale. Grazie.
Le mani e l'abito, 1, 2, 3, 4, a scriverò il mio nome nell'albo d'oro dei pazzi sul palcoscenico dell'errore. Perché tutto si dice e perché tutto si fa, senza sapere il perché, senza sapere come.